Leggiamo Genesi 1, 26 a 28, assieme, in tutte le lingue. Amen. Genesi 1, 26 a 28. Amen. Avete tutti spento i vostri cellulari? Se non siete sicuri, guardate, affinché la parola può anche arrivare, giungere a quelli che sentono le traduzioni. Allora, leggiamo i versetti. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Gloria al Signore. Facciamo ancora il 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Stamattina andiamo avanti nel sesto giorno e arriviamo alla punta della massima della creazione. Ho apprezzato che il Signore tutti questi giorni va più alto, non è solo un elenco su un stesso livello dove va avanti. No, Lui ha alzato questo livello di vita ogni giorno e il livello più alto di vita è l'uomo. E lo vediamo qui in modo meraviglioso. Vediamo che l'uomo è stato creato nell'immagine di Dio. Non c'è nulla che può essere ancora più alto. Chi è più alto di Dio? Non c'è cosa più alta di Dio. E tu sei stato creato in sua immagine. Dobbiamo ringraziare e lodare il Signore che siamo uomini. Quanto è meraviglioso che non siamo un topo, ma siamo uomini. E vorrei dire che anche in ambito spirituale vediamo che tutte queste immagini hanno un'importanza per noi e mostrano diversi stadi di vita spirituale in noi, e anche l'esperienza dell'uomo è veramente l'espressione massima della vita spirituale. Vorrei brevemente riassumere ciò che abbiamo sentito finora. Abbiamo visto all'inizio c'era una situazione caotica, pieno di caos, anche la nostra situazione personale. Ma poi il Signore ha dato luce. Inizia sempre con il fatto che il Signore ti dà luce. Se tu sei in una situazione caotica, è meraviglioso se viene la luce. Forse non è così piacevole perché ti espone, ma è la tua salvezza, perché tu ti puoi volgere. La luce non viene per condannarti, ma la luce vuole aiutarti a mettere in ordine le cose. Ti mostra ciò che è tenebre e ciò che è luce, divide ciò che è notte da quello che è giorno. Ed è bene se il Signore te lo mostra nella tua vita, ma poi Lui va avanti, Lui divide il celeste dal terrestre, la vita dalla morte, e poi inizia a far crescere la vita in noi. Inizia con le erbe, ma c'è già della vita là dentro, ma deve crescere, deve diventare un cespuglio, un albero. La vita del Signore in noi vuole crescere, non vuole mai rimanere su un livello. E poi vediamo che il Signore ci mostra ancora di più del suo proposito, ci mostra la Chiesa. Abbiamo visto la Chiesa come luna e che lo rispecchiamo, e se entriamo in questa esperienza e conosciamo anche la Chiesa, allora la vita in noi può crescere ancora di più. Nella Chiesa impariamo a vincere il mondo, siamo dei pesci e abbiamo anche questa vita degli uccelli che possiamo scampare nel nostro ambito celeste, perché siamo stati seduti con Cristo nei cieli. E poi impariamo anche a servire, impariamo ad avere questa vita del bestiame, possiamo tramite Cristo servire il Padre, siamo già arrivati più in alto. Impariamo anche la vita del Signore che si è abbassata, che è diventato un verme. È un'esperienza preziosa. È un'esperienza che non facciamo già fino a subito nella nostra vita cristiana, ma il Signore ha bisogno anche di questa esperienza nella nostra vita e ci porterà anche in questa esperienza, che impariamo anche di abbassarci con Lui affinché Lui ci innalzi. Poi abbiamo visto il leone che regna, e questo è già un pregusto dell'uomo, perché anche l'uomo è stato creato per dominare. Vediamo un tale sviluppo in tutte queste esperienze, in tutti questi livelli di vita. E la cosa meravigliosa è che noi uomini veramente abbiamo questo privilegio di avere tutto ciò che è Dio. Siamo stati creati in sua immagine. Perché Dio l'ha fatto? Sì, io penso che voi conoscete l'immagine di un guanto che viene creato secondo la mano. È molto complicato di fare un guanto. Perché? Perché così la mano può riempire questo guanto. Dio ci ha creato in sua forma per poterci riempire di sé. Lui vuole riempirci con tutto quello che è, e Lui già è entrato in noi con la sua vita. Non avete già tutti ricevuto il Cristo? Leggiamo qualche versetto in Colossesi per ricevere un'impressione. Colossesi 1, 26 a 27. Colossesi 1, 26 e 27. Leggiamolo assieme. Cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Amen. Non è meraviglioso? Abbiamo ricevuto in questi giorni un'impressione di ciò, che tutto ciò che è Cristo, è Dio, lo ha messo in Cristo. E tutti questi aspetti della vita di Dio li vediamo compiuti in Gesù Cristo. E dov'è questo Cristo adesso? Simon, dov'è il Cristo? È in me. E perché è in te? Perché l'ho ricevuto. Ma per che causa? Per quale ragione? Ti è stato dato il Cristo per sperimentarlo, A che ti serve Cristo in te se non lo sperimenti, se non lo noti? Questo non deve essere. Il Signore non ti fa il regalo più grande in tutto l'universo affinché noi viviamo così se, che non l'avessimo. Se uno ti regala una macchina bellissima, la devi anche guidare e non solo parcheggiarla nel garage. Devi usare, imparare a usare tutto ciò che Dio ti ha dato. Ed è così prezioso. Tutta questa vita è in Cristo. Lo leggiamo pure in Colossesi 2, 9 e 10. Colossesi 2, 9 e 10. O forse già 8 a 10. Amen. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Amen. Amen. In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui. Amen. Abbiamo un accesso a questa pienezza e perciò non ci dobbiamo lasciare sviare da nessun'altra cosa. Paolo ammonisce i Colossesi di non lasciarsi ingannare da vani raggiri secondo la tradizione degli uomini. Sapete, tanti cristiani praticano certi riti, certe tradizioni e pensano di essere così spirituali. Ma perché è così? Perché non hanno conosciuto Cristo, riconosciuto Cristo. Ci sono altre cose che rimpiazzano Cristo perché non hanno sperimentato questa ricchezza. Forse sanno che Cristo abita in loro, hanno questa conoscenza secondo la dottrina, ma dobbiamo conoscere questa pienezza. Non ci basta di saperlo solo. Per tanti di noi questo non è una cosa nuova, che Cristo è in noi. Ma Paolo dice qui, capitolo 1, 27, Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi. Non ti vuole solo dire, sì, Cristo è in te, lo è il Signore. Pedro, adesso puoi andare a casa. No, ti vuole far conoscere la sua ricchezza. Ti vuole mostrare quanto è grande questo regalo. Ti vuole lasciarlo sperimentare. E perciò è un mistero. Un mistero non lo trovi facilmente, non lo vedi facilmente. Devi chiedere. E così anche con Cristo in te. Non pensare che tutto viene automaticamente, sarà automaticamente da vedere. Allora noterai poche cose. Dio lo ha creato come un mistero. Cristo in te è un mistero. Non l'ha reso così facile. Sì, guarda qui al tuo Cristo. No, Lui vuole vedere che tu vuoi conoscerlo, che tu hai questo desiderio di toccarlo. Voglio veramente sperimentare questa ricchezza di Cristo in me. Questa è una cosa molto cruciale. Leggiamo un altro versetto. In seconda lettera di Pietro, capitolo 1. Leggiamo 3 a 5. Secondo Pietro 1, 3 a 5. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, la pietà, mediante la conoscenza colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose, grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo, a causa della concupiscenza. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Anche Pietro si è scoperto che Dio ci ha donato il dono più grande che ci poteva dare. Dice, ci ha dato le preziose e grandissime promesse. Che cosa hai fatto tu per ricevere Cristo? Che cosa hai fatto? Hai solo accettato. Per mezzo della tua fede hai accettato questo dono di Dio, meraviglioso. E forse non ti sei accorto neanche, ma con questo dono Dio ti ha dato tutto ciò che riguarda la vita. Tutto è in questo dono, in questo pacco. Ti è stato tutto dato per la vita e la pietà, come un piccolo seme di un albero, e se questo seme cade nella terra, tutto è già incluso di ciò che c'è bisogno per far crescere un albero meraviglioso. Se cresce, si sviluppa automaticamente, tutto è già qui, ma si deve ancora sviluppare. Ed è meraviglioso. Dio ci ha donato tutto per sperimentare la realtà spirituale di Genesi 1, per afferrare ogni punto che abbiamo visto. Non dire che posso solo essere erba e non più, questo non è giusto. Hai in te una vita che vince il mondo, hai una vita che può nuotare nel mare. Questa vita ha potenza, ti è stata data da Cristo. Ma anche un'altra cosa che Pietro ha notato, anche se tutto ci è stato donato, non basta ancora. Versetto 5 dice, e per questa stessa ragione, proprio per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Hai ricevuto tutto, ma qua parla del tuo proprio impegno. Devi impegnarti, essere dirigente. Se hai ricevuto una tale cosa meravigliosa, devi essere dirigente di usarlo, impegnarti. Mi ho comprato poco tempo fa un cellulare, ma il mio, quello che avevo prima, era così vecchio, mi sono già vergognato di tirarlo fuori, e per questo ho pensato di comprare un nuovo cellulare, ma uso solo 5% delle sue possibilità, perché non sono così, non mi impegno così. A volte guardo agli altri e vedo che come gli altri usano il loro cellulare, che sa fare così tante cose, e io che non sono abituato a farlo non lo posso fare. Ma queste sono solo immagini, non importa se sai usare il cellulare o meno. Ma qui dice la Deità ti rende capace di fare tutto. Lo leggiamo in 1 Timoteo 4, versetto 7 e 8. Ma rifiuta le favole profane e la vecchia, esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Amen. Puoi esercitarci di tante cose, in come uso il mio cellulare, puoi esercitarci come calcio meglio la palla, tutto questo conta poco, è utile a poco, ma c'è una cosa che è utile a ogni cosa, è il tuo spirito. Esercita prima di ogni altra cosa il tuo spirito, scopri Cristo in te, esploralo. Lui ha la promessa della vita presente e di quella futura. Se tu ti eserciti in queste cose, allora arriverai alla meta con Cristo. Allora nessuna cosa ti sarà impossibile. Arriverai alla meta della gloria. Dobbiamo essere diligenti a esercitare e a usare questo spirito in te. Non essere così pigro. Anche nell'esercizio fisico è così, a volte non hai voglia di farlo. Questa settimana volevo andare a correre un po' prima la mattina e ho dovuto combattere un po' con me, ma mi sono alzato un'ora prima e l'ho fatto. Anche in ambito spirituale il Signore ci dà la forza se noi abbiamo la volontà. Dobbiamo veramente esercitarci in questo. Voglio leggere un versetto in Luca 11, 9 a 13. Luca 11, 9 a 13. Amen. Luca 11, 9 a 13. Lo leggiamo assieme. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia un scorpione. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Amen. Come possiamo essere diligenti? Cosa dobbiamo fare? Quando notiamo che la nostra vita spirituale non avanza, non si muove, forse si tira anche indietro. Cosa devi fare? Il Signore ci ha dato una promessa meravigliosa. Dice, chiedi e ti sarà dato. Cosa fai se tu chiedi e non lo ricevi subito? Il Signore non dice chiedi e ti sarà dato subito, punto. No, a volte il Signore ti dice cerca il Signore, chiedilo, perché non mi dai ciò che io ti chiedo? Perché non ti sperimento così? Non voglio rimanere in questo stato, non voglio rimanere fermo, voglio andare avanti. Prova a cercare il Signore in questo modo. Il Signore ha detto, cerca e tu troverai. È prezioso di trovare le cose. Ma cosa dici qui? Cerca e troverai, punto. No, come va avanti? Bussa. Quando è che devi bussare? Guarda qui. Se la porta che vedi qua... non devi bussare, devi bussare se la porta è chiusa. Anche questa esperienza la trovi. A volte forse hai cercato e hai trovato qui la via e noti che la porta è ancora chiusa. Allora il Signore dice, non fermarti qui, bussa. Questo significa di impegnarsi, di essere dirigente. Se dici, sì, ho cercato e non si è fatto nulla, ma il Signore ti chiederà, sei veramente impegnato al massimo? Io godo così. Ci sono persone che se vogliono una cosa non smettono mai. Mia moglie, per esempio. Se non trova subito qualcosa, lei lo cerca fino a che lo trova, e se l'ha trovato lei bussa finché la porta è aperta, anche in ambito spirituale. Non fermarsi davanti al Signore finché non sei stato ascoltato. Com'era Giacobbe? Suo nome è ingannatore, e lui era uno. Ma cos'era la cosa speciale da Giacobbe? Lui voleva con tutta la sua forza, lui voleva per forza avere le benedizioni, ha combattuto per ricevere le benedizioni. E il Signore, Dio, ha detto, ho amato Giacobbe ma ho odiato Esau. È un principio molto importante. Non dobbiamo essere così scoraggiati se il Signore non ti dà le cose che hai chiesto subito. Allora chienilo finché ti dà questo dono, e il Signore ti darà poi ciò che tu hai chiesto nel suo nome. Voglio andare avanti nel punto B dell'Otan, perché non siamo solo stati creati nell'immagine di Dio e deve sperimentare tutta la sua vita, ma come unico unica creazione abbiamo ricevuto un compito speciale. Leggiamo versetto 26 in Genesi 1. E Dio disse, lasciateci creare uomini a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Amen. Meraviglioso. E poi dice, più avanti, versetto 28, leggiamo assieme, Dio li benedisse. E Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Amen. Il Signore ci ha dato questo compito di dominare, e come l'abbiamo già sentito in questi giorni, era così che a quell'epoca Satana era ancora il padrone di questa terra senza averne il diritto. Il Signore lo ha chiamato ancora principe di questo mondo. Su questa terra lui ha ancora il dominio, aveva ancora il dominio, ma Dio ha creato l'uomo per riportare la terra sotto il dominio di Dio. Nel piano di Dio noi abbiamo un'importanza molto alta. Il Signore vuole riportare sotto la sua autorità la terra tramite l'uomo, e perciò dice qui domina sulla terra, su tutta la terra. Non ci ha creato nel modo che tutto sia automatico. Dobbiamo imparare a porcela sotto di noi, a dominarla, a rendercela soggetta. Amen. E poi dice, deve dominare sopra ogni rettile che striscia. Ci sono, da una parte ci sono i vermi, ma c'è un altro animale che striscia sulla terra. è il serpente. Regnare sopra un verme non è così difficile, ce la facciamo tutti, anche i piccoli bambini regnano sopra il verme, fanno con lui ciò che vogliono, ma regnare, dominare un serpente è un'altra cosa. Leggiamo in Genesi 3, versetto 1. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Il serpente è astuto. Non è così facile a dominare un serpente, ma noi abbiamo ricevuto questo compito. Abbiamo ricevuto la vita che può regnare e dominare il nemico. E stamattina è un peso speciale di vedere, mostrare questo punto del dominio che ci entra veramente nel cuore. Il primo punto che voglio menzionare è affinché noi siamo in grado di dominare sopra il nemico, abbiamo bisogno della vita del Signore. Chi ha vinto il nemico? Il Signore nella sua vita umana ha vinto completamente Satana. La sua umanità era così incorruttibile, la sua vita poteva resistere a pieno al nemico, non importava con che astuzia il nemico è venuto. Satana tentava di innalzare il Signore, ma il Signore ha sempre dato a Dio l'onore. Cosa succede con te se uno viene da te e dice sì, sei una così brava sorella? Ci inorgogliamo subito. Il nemico ci può far cadere tante volte con queste offerte che ci dà. Abbiamo bisogno della natura di Cristo. Solo la natura di Cristo può resistere al nemico in ogni cosa. E perciò il punto del dominio non è il primo, ma l'ultimo. Abbiamo bisogno di tante esperienze con il Signore. Abbiamo bisogno di Lui, della sua umanità, per arrivare al dominio. Noterai spesso, solo quando hai sperimentato il Signore come il tuo verme, puoi arrivare al dominio. E perciò c'è un versetto in Matteo 5:5, lo leggiamo assieme. Matteo 5, versetto 5. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Amen. Il Signore era così mansueto, ma allo stesso momento era così dritto e chiaro. È un'umanità meravigliosa. E se guadagniamo questa umanità, allora il Signore ti dice, ti posso anche rendere erede. Un altro versetto in Apocalisse 2, per vedere che è veramente il nostro compito di dominare. Apocalisse 2, 26 a 27. Amen. A chi vince e perseverà nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio. Amen. Se vinciamo, noi avremo il potere assieme al Signore. E dice pure con una verga di ferro, per frantumere vasi d'argilla. Cosa succede se dai uno pieno di ira, una verga di ferro piena a uno pieno di ira? Noi uomini, se noi castighiamo, non siamo così misericordiosi. Se il Signore ci darebbe una verga di ferro, tu devi avere la sua umanità, se no tu frantumi tutto ciò che ti viene per strada. Affinché il Signore ci può dare un tale potere, devi avere la sua mansuetudine. Hai veramente bisogno della sua natura. Questo è meraviglioso. Abbiamo bisogno della sua umanità per poter veramente regnare, dominare. Un altro punto che era molto importante, il secondo punto, che Dio non vuole compiere il suo piano da solo, ma assieme agli uomini. Adesso ha creato l'uomo e gli ha dato il compito di dominare. Adesso l'uomo è entrato in un stato peggiore ancora. E cosa ha detto il Signore? Che vuole forse arrivare alla meta da solo? No. Lui ha preso questa decisione e lui vuole che noi impariamo a regnare. E se guardiamo questa creazione fino adesso, Dio ha fatto tutto da solo. E non era così difficile, sono 6 giorni nei quali lui ha creato tutto. Dio ha detto, ha solo parlato, sia luce e luce fu. Ha parlato per le divisioni, di dividere, separare cielo dalla terra e così fu. Ma oggi, se il Signore vuole avanzare nel suo piano, quando si trattava di creare l'arca, costruire l'arca, il Signore ha detto sia l'arca e l'arca fu? No. Non era fatto così. L'ha detto a un uomo. Ha detto il Signore non dice sì, sia l'arca e così poi succede. Lo dice a noi oggi. Ma lui vuole che noi collaboriamo con lui. Sì. Lo vediamo in Genesi 6, versetto 9. Genesi 6, versetto 9. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Tradotto in modo ancora migliore, dice Noè cammino sempre con Dio. Amen. Dio ha detto a Noè, io voglio regnare, voglio veramente creare qualcosa. Dio fa queste cose con una persona qualsiasi? No, ha dovuto aspettare un tempo. Voleva fare qualcosa, ma non poteva farlo in un modo qualsiasi. Sì, con un uomo, ma con quale uomo? Posso farlo con Raina? Che uomo deve essere affinché Dio ti possa usare? Un uomo che cammina costantemente con Dio. Un uomo senza macchia. Sia un uomo che cammina attraverso Cristo. Dio ha bisogno di uomini che camminano attraverso Cristo. Se trova tale persona, allora Dio si rallegra, perché adesso qualcuno con il quale può parlare, può dire: Stefan, voglio fare qualcosa, ho un piano, voglio che non vada avanti così, voglio costruire un'arca. E poi Noè ha ricevuto questo compito e ha costruito. E non è successo tutto in un giorno, ha durato un paio di anni, ma lui ha costruito. E oggi il Signore non fa la sua opera in un giorno, Lui vuole che noi collaboriamo e per questo dura un po' di più. Ma se trova uomini che collaborano con lui, allora succederà. È il suo piano e la sua volontà di farlo in questo modo e lo farà in questo modo. Lui ha aspettato finché Noè ha messo l'ultimo pezzo di legno dell'arca, ha aspettato finché tutti gli animali siano entrati e poi ha chiuso la porta e allora è venuta la pioggia. Ha aspettato finché l'uomo ha compiuto quest'opera. Notate quale importanza ha l'uomo nel piano di Dio? Come avanza? Come va avanti? Voglio mostrarvi un altro esempio del buon paese, dell'edificazione del Tempio. Quando Dio ha chiesto al suo popolo di edificargli una casa tra di loro, quando lo ha comandato? Non l'ha detto da Davide, l'ha già detto prima. In Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Versetto 5. Vuoi leggercelo? Ce lo vuoi leggere? Ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù. Per mettervi il suo nome, là andrete. Amen. Dio ha comandato che lui vuole scegliere un luogo nelle vostre tribù e lì vuole dimorare, lì sarà il suo nome. Dio l'aveva già nel suo cuore da tanto tempo. Ma quando è stata compiuta questa parola? Quando Dio ha ricevuto questo posto, questo luogo di riposo? Salmo 132 lo vediamo. Dobbiamo leggere. Amen. Salmo 132, 1 a 7, 1 a 8. Salmo 132, 1 a 8. Amen. Canto dei pellegrinaggi. Ricorda il Signore di Davide, di tutte le sue fatiche, quando egli giurò al Signore e fece voto al potente di Giacobbe dicendo: certo non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio letto, non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che l'arca era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iah. Andiamo nella dimora del Signore, adoriamo davanti al sgabello dei Suoi piedi. Alzati, Signore, vieni al luogo del Tuo riposo, Tu e l'arca della Tua potenza. Quando ha vissuto Davide? Era 400 anni dopo che Giosuè ha portato il popolo nel buon paese. 400 anni dopo, è quasi mezzo millennio, e lo stato del popolo è sceso ancora. E dov'era la testimonianza? Dov'era l'arca? Davide ha detto: l'abbiamo trovata nei campi di Arce, nel bosco. Non stava nel posto della sua dimora. Il popolo ha fatto tutto, ma non c'era nessuno che ha cercato e ha chiesto a Dio qual era il suo piano. Non pensate forse che Dio non voleva arrivare prima al suo luogo di riposo, non voleva abitare lì, nel bosco dai Filistei, no, voleva arrivare già prima nel suo luogo di riposo, ma doveva aspettare finché arrivasse Davide, che ha chiesto dove vuole avere la sua dimora. Il Signore oggi deve aspettare spesso l'uomo, già un uomo solo, gli basta per andare avanti nel suo piano. Che un uomo che dice, Signore, dov'è la tua dimora? Signore, voglio trovare un luogo dove tu dimori. E questo unico uomo lo ha usato. Leggiamo 13 e 14 in Salmo 132. Dice, poiché il Signore ha scelto Sion, la desiderata per sua dimora, questo è il mio luogo di riposo in eterno, qui abiterò, perché l'ho desiderata. Amen. Qui abiterò perché l'ho desiderata. Pensate forse che il Signore non importava quando finalmente riceve la sua dimora? Dice, no, io bramo di avere questo luogo di riposo. Dio non è molto importante quanto cosa succede nella sua casa. Lui vuole avere la sua casa, ma se aspetta ancora è perché non ha ancora trovato gente che vuole costruirla secondo il suo piano. E perciò Dio si rallegrava così tanto quando ha trovato Davide. E nel momento che Davide si è consacrato per la sua casa, Dio gli ha dato la promessa del dominio eterno. In 2 Samuele 7 lo potete leggere per conto vostro. In questo momento gli ha promesso che il tuo trono resterà in eterno. Se noi siamo tali uomini, allora il Signore ci può portare al dominio, ci può far entrare nel nostro compito. Adesso andiamo nel Nuovo Testamento. Scusatemi se ho bisogno di molto tempo, ma spero che il Signore scriva tutto questo nei nostri cuori. Matteo 16, 18 a 19. Leggiamo assieme. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Amen. Fratelli, cosa vuole edificare il Signore oggi? Di che cosa ha bisogno il Signore oggi? Faraday. La sua chiesa. Il Signore è venuto e ha detto, io voglio edificare la mia chiesa. E ha detto, sì, ok, adesso lo sapete. No, a chi lo ha detto? Lo ha detto a Pietro. Lo ha detto a un uomo. In Pietro ha trovato un uomo al quale lo poteva rivelare. E in quel momento Pietro ha ricevuto da Dio, dal Padre, una rivelazione su Cristo. Ha detto, questo non è un profeta, è il figlio di Dio, ha visto veramente qualcosa. E il Signore ha visto, ah, qui c'è un uomo al quale posso affidare il mio piano, un uomo al quale posso compiere il mio piano. Ha detto, questo uomo, guarda, che io voglio edificare la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la vinceranno. Amen. Gli ha detto, guarda, non è così facile, ci sarà una battaglia, devi vincere il nemico, devi resisterli. E poi dice in versetto 19, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Non hai mai pensato che Dio dà le chiavi del regno dei cieli in mano a un uomo? Cosa faccio con questa chiave? Signor Gesù, oggi il Signore ci ha dato la chiave. Continuiamo a leggere in Matteo 18, versetto 18. Non pensare che Pietro solo ha ricevuto la chiave. A noi ci è stato oggi dato la chiave di legare e di slegare, di sciogliere. Versetto 18 in Matteo 18. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Amen. Meraviglioso. Questa promessa non era solo per Pietro, è la nostra promessa. È la promessa per ognuno di noi che si apre al Signore, ognuno che si lascia trattare dal Signore. Il Signore cerca uomini che sono pronti a collaborare con Lui. E Lui dice: voi potete legare e sciogliere. Non pensare che la Chiesa viene solo costruita quando il Signore stesso lo fa. Il Signore lo vuole fare già da più di 2000 anni. Vuole già subito, fino a subito, avere la Chiesa. Ma fino ad oggi Lui cerca uomini con i quali può veramente edificare la Chiesa. Lui sta ancora a cercare, fino al giorno d'oggi. E dice: voi dovete usare queste chiavi. È molto legato a noi questo fatto di edificare la Chiesa. Non lasciateci aspettare finché il Signore inizi a fare qualcosa. Inizia tu a legare e a sciogliere. Prendi, assumiti di questo compito. Non so se abbiamo il tempo a leggere i versetti in Giovanni. Forse brevemente lo facciamo. In Giovanni 5, 19 a 20. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Qui vediamo il meraviglioso in Cristo, che c'era un uomo che ha fatto a pieno la sua volontà, e il padre lo ha amato, e il padre gli ha mostrato tutto ciò che vuole fare. E il figlio era uno col padre e ha fatto tutto ciò che voleva fare il padre. L'abbiamo già goduto tanto in questi giorni. Continuiamo in Giovanni 14, versetto 12 a 14. Vediamo cosa dice il Signore ai discepoli prima di andarsene. Giovanni 14, 12 e 14. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Amen. Amen. Non pensare che era solo Cristo che ha fatto la volontà e questo basta. No, prima che il Signore se n'è andato, ha parlato apertamente ai suoi discepoli. Ha detto: le mie opere che io faccio le dovete fare adesso anche voi, e ancora opere più grandi. è veramente il periodo del Signore di entrare, che noi tutti entriamo in questa comunione e Lui ci ha creati per questo. Capitolo 15 a 16 in Giovanni 15 a 16. Amen. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Amen. Amen. Il Signore non dice più che siamo schiavi, dice che siamo amici, dice: vi ho fatto sapere tutto ciò che il Padre mi ha mostrato. Il Signore ha una tale gioia se noi siamo aperti a Lui, se Lui ci può comunicare ciò che Lui vuol fare, è la sua gioia più grande. E poi dice: e affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Io sento spesso in tanti ambiti cristiani e si prega e poi alla fine si dice: sì, te lo chiediamo nel nome del tuo figlio. No, è solo una frase che pronunciamo. No, è veramente una cosa più profonda. Come puoi tu, Johannes, andare nel mio nome, andare dalla banca e prenderti 500 euro? Hai bisogno di una vollmacht.
Tutti i poteri.
Abbiamo veramente bisogno di un che il Signore ci dia l'autorità. Il Signore ti ha veramente dato questa autorità di andare dal suo conto, andare al Padre e prelevare tutta la sua ricchezza. Poi andare dal Padre e dire: Padre, ho bisogno di questo, questo e quell'altra cosa. Te lo chiedo nel nome del tuo figlio. Come se no potremo fare opere più grandi del Signore se non usiamo la ricchezza del Padre? Lo puoi fare con i tuoi propri soldi? No, devi usare il tuo Cristo, devi andare dal Padre e dirgli tutto ciò che è stato promesso in Cristo, questo lo vorrei afferrare anch'io, voglio averlo, prenderlo per poter compiere la tua opera. Il Signore dice: qualunque cosa voi chiederete nel mio nome, Egli ve lo dia. Amen. Il Padre vi darà tutto ciò che voi chiedete nel suo nome, e perciò dobbiamo imparare anche a farlo. Se tu noti che non avanzi, che noti nella tua chiesa manca a questa o quell'altra cosa, o mancanza in queste cose, vai dal Padre e chiedigli. Voglio darvi una testimonianza, come mi è andato quando ero ancora studente all'università. Abbiamo predicato il Vangelo, abbiamo predicato per 2 anni, ogni settimana abbiamo fatto delle presentazioni, abbiamo avuto delle riunioni per gli studenti ogni settimana, ho lavorato fino all'ultimo, ma non c'era, è uscito un solo frutto. Sono arrivati persone, ma sono sempre andati via di nuovo. E poi ho detto al Signore: perché non funziona? Non può essere così. Sono andato da Lui e ho avuto questo versetto nel cuore. Dice: io vi renderò pescatori di uomini. Cioè, venite, andate dietro a me e io vi renderò pescatori di uomini. Mi sono seduto e ho detto: Signore, tu mi hai promesso questo, tu hai detto dobbiamo seguirti e tu ci renderai pescatori di uomini. Questa è una promessa che tu mi hai dato, io ti seguo. Signore, rendimi un tale pescatore di uomini, io non sono in grado di prendere dei pesci. Sono detto a questo conto celeste, con questa autorità, e ho bussato veramente, perché la porta era in qualche modo chiusa, ma il Signore l'ha aperta. Vi può testimoniare da quel giorno in poi, abbiamo avuto frutti, non abbiamo cambiato nulla, abbiamo fatto la stessa cosa, ma da quel giorno in poi la chiave era veramente di usare tutte queste ricchezze di Cristo. Questa è la differenza. Se lo fai così in qualche modo, se viviamo la vita di chiesa sì, così come lo vediamo in altri luoghi, e prima o poi succederà qualcosa, o andiamo coscientemente dal Padre e diciamo con tutta la consapevolezza: sì, voglio avere la tua autorità, voglio avere tutte le ricchezze che tu hai. Spero di avere un po' di tempo di arrivare al punto C, perché è molto importante come collaboriamo con il Signore per il compimento del suo piano. Vogliamo leggere il Salmo 102? A leggere versetto 14 e 15. Salmo 102.
Salmo 102, vers
14 e 15.
Ja, du wirst dich aufmachen.
No, è 13, 14 in italiano. Tu sorgerai e avrai compassione di Sion, poiché è tempo di averne pietà. Il tempo fissato è giunto, perché i tuoi servi amano le sue pietre e hanno pietà della sua polvere. Vedete qualcosa? È ciò che abbiamo sentito. Quando è il tempo nel quale Dio ha compassione di Sion? Quando lui ricostruisce la sua testimonianza, cioè la Chiesa, dice: il tempo fissato è giunto, perché i tuoi servi amano le sue pietre e hanno pietà della sua polvere. E oggi questa è la Chiesa. Il Signore deve aspettare finché qualcuno se ne pensi, pensa, cioè, io vivo in questa epoca del compimento, io sono qui nel mio posto e c'è ancora tanta polvere, siamo solo pochi e non va avanti, da 5 anni, da 10 anni, rimane così. Che cosa dici? Dici sì, ok, è così. Allora non sono in grado di cambiarlo, il Signore è colui che deve costruire la Chiesa, aspetti finché il Signore prima o poi lo farà, o vai da Lui e hai compassione con le polvere di Sion. Il Signore aspetterà ancora tanto finché noi abbiamo pietà delle pietre e della polvere di Sion, non farà nulla finché tu nel tuo cuore non ti decidi e dici sì, non sono d'accordo con questo, tu mi hai mostrato la Chiesa, tu la vuoi edificare, Signore vengo da te, Signore ti cerco adesso, io voglio che tu fai queste cose, io uso questa chiave, vado da te perché tu mi hai dato questa autorità, voglio afferrarlo, allora il tempo sarà venuto. Poi vorrei continuare a leggere, versetto 17 a 16 a 18. Quando il Signore ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria, egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. Questo sarà scritto per la generazione futura, e il popolo che sarà creato loderà il Signore. Amen. Fratelli, questa parola è stata scritta per noi. Il Signore l'ha scritto per te, per questo tempo. E oggi, oggi è il tempo. E questo mi tocca. Dice, e qui lui si volge ad ascoltare le preghiere dei desolati, o dei miseri in tedesco. Io da solo a una grande università, cosa posso fare? Al Signore basta una persona gli basta. E se sei tu questa persona, dì al Signore, guarda, eccomi qua, fa la tua opera con me. Lui si volge alla preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. Il piccolo punto riguarda pregare costantemente. Anche questo è un principio. Luca 18:1-8, forse qualcuno lo può leggere brevemente. Luca 18:1-8. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. In quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva, rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé, benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa. Il Signore disse, ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, tarderà nei loro confronti, io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Amen. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Amen. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Questo mostra l'attitudine della quale ha bisogno. Dobbiamo pregare sempre e non stancarci. È un ammonimento di bussare, per bussare. È un ammonimento di non pregare una volta solo e se non succede, allora non va. Il Signore qui si compare con un giudice ingiusto. No, Dio non è ingiusto, ma qui mostra che tante cose non sono così semplici. Non rende le cose sempre così semplici perché vuole che noi abbiamo questa volontà, questa spinta, vuole vedere quanto tu sia assoluta. La tua decisione che è veramente così importante per te. Davide ha pregato, Signore non voglio dar sonno ai miei occhi finché non ho trovato un posto per te. Signore non voglio lasciare. E questa attitudine piace al Signore. E perciò il Signore ci incoraggia qui. Dice non essere scoraggiato così presto. Non smettere se non funziona subito. Non è perché il Signore non ce lo vuole dare, ma perché Lui vuole che il nemico sia svergognato. Questo svergogna Satana. Se tu bussi e non succede nulla, allora cosa fa il nemico? Ti deride. Dici, guarda, non te l'avevo già detto, non funziona. Non te l'avevo già detto prima. Ma poi bussi ancora e ancora e il nemico non finirà a parlare nella tua testa e dire guarda, non ha senso, non funziona. E qui dobbiamo vincere in questo punto. È un punto dove dobbiamo imparare di afferrare questo, questo stato in Cristo. Io ti resisto, credo nel mio Signore. Questa è una cosa molto importante, che noi come questa vedova non finiamo. E se è 100 volte, allora lo faccio per 100 volte. E allora il Signore vede, guarda, adesso il tempo è giunto. Lo possiamo testimoniare a Allen. Abbiamo spesso fatto l'esperienza. Abbiamo detto, Signore, devi fare questa cosa, non ti lasciamo. E il Signore ha risposto in tempo breve. Già dopo una settimana abbiamo visto il risultato che avevamo creduto. Voglio venire all'ultimo punto, dove dice pregare in fede. Amen. Abbiamo fede. Questo è molto importante. Se noi preghiamo, dobbiamo pregare in fede. Leggiamo versetti in Matteo 21, Matteo 17, 20 e 21. Amen. Matteo 17, 20 e 21. Gesù rispose loro, a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte, passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Amen. E questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Il Signore dice, la cosa cruciale, importante, è la tua fede. Non devi avere una fede così grande. Quanto deve essere grande la tua fede? Come un senape. Come un granello di senape. Hai un po' di fede, usa questa fede. Il Signore ti credo. Non so come, e non posso dirlo, ma io ti credo. Esercita questa fede, usala, e qui dice niente vi sarà impossibile, neanche a Monaco. Matteo 21, Matteo 21, 21 a 22. Gesù rispose loro, io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Amen. Tutto ciò che pregate in fede la ricevete. Possiamo pregare anche senza fede e allora non ricevi nulla. Questo è il punto. Devi esercitare la fede. Non dire che non hai fede. Pietro ha detto che abbiamo tutti ricevuto lo stesso medesima fede. Non dire no, non ho fede, perché non è giusto. Usalo. E usalo quando preghi. E voglio arrivare all'ultimo versetto in Marco 11, 22 a 24. Amen. Marco 11, 22 a 24. Gesù rispose e disse loro, abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Amen.
Amen.
Oh, Credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Io mi esercito spesso di ringraziare quando, mentre prego, perché è già una vittoria. Noi non preghiamo soltanto nella riunione di preghiera, ma lodiamo anche il Signore, che Lui ci ha anche già ascoltato. Lode al Signore, fratelli. Amen.